credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
La visita ai presepi.
Ben ritrovati a tutti voi, amici in ascolto, all'appuntamento con l'antropologa Gabriella Marucci, che è con me in studio. Benvenuta, professoressa.
Grazie, buongiorno.
E oggi parliamo della visita ai presepi, perché fino a ieri, 2 febbraio, giorno della presentazione del Signore, comunemente detto della Candelora, i presepi sono rimasti allestiti nella maggior parte delle parrocchie, delle case, anche nella stessa piazza San Pietro, perché la tradizione popolare vuole che sia proprio il giorno della presentazione del Signore a chiudere, possiamo dire, definitivamente tutto il periodo delle feste natalizie, periodo invece che secondo la liturgia si è concluso con il battesimo del Signore. Quindi oggi, 3 febbraio, è ancora attuale parlare di presepi. Iniziamo, professoressa, descrivendo, dando una definizione di quello che è il presepe.
Prediligo un certo modo di dire mio personale in questi casi. Definirei il presepio una sorta di fermo immagine, come se vedessimo uno spettacolo cinematografico o televisivo. L'immagine si ferma per rappresentarci col massimo risalto un momento straordinario, come un istante di sospensione del mondo. Il mondo si ferma nel momento in cui Cristo nasce e si manifesta come umano. Quindi il presepio rappresenta l'incarnazione, cioè una realtà che è umanamente inimmaginabile, del Dio che si fa uomo. Quindi in quel momento, quindi il momento che viene fissato dal presepio, il tempo ordinario si interrompe ed irrompe il tempo senza tempo, quello in cui può avvenire un evento straordinario del tutto estraneo alle leggi naturali umane ed è la natività. Non a caso, questa è un'osservazione diciamo da tradizioni popolari, e le figure ospitate in pressoché tutti i presepi, comunque nei presepi antichi, tradizionalmente c'è una figura che rappresenta proprio lo stupore e la meraviglia, ed è la figurina del pastore a braccia aperte, col viso rivolto verso l'alto e la bocca spalancata nell'atto di esprimere questo stupore, che non è soltanto gioia, è lo stupore di questa cosa fantastica, straordinaria che è avvenuta.
È possibile ricostruire una storia del presepio, professoressa? Ci sono anche varie scuole di pensiero riguardo a questo.
Beh, è una storia lunghissima e anche molto complessa. Intanto inizia da una parola latina che è esattamente pronunciata nella stessa maniera, anche se scritta differentemente, presepe, che significa recinto chiuso, mangiatoia. Ora è doveroso anticipare che la prima descrizione della natività è quella del Vangelo di Luca, naturalmente una rappresentazione scritta, che è l'unico dei 4 Vangeli canonici che ne parli, dando però soltanto i dettagli della mangiatoia, dei pastori e un generico sottinteso al fatto che la natività è venuta di notte, perché parla di pastori che vigilavano nottetempo il gregge, quindi si presume che sia di notte. Non vi appaiono né la stalla, che non viene nominata, né la grotta. Poi i Vangeli apocrifi hanno arricchito questa scena così semplice di numerosi dettagli molto fantasiosi, molto colorati, molto particolari, ma ripeto fantasiosi, che però tendevano e volevano in buona fede sottolineare l'eccezionalità di questo evento. Poi nella seconda metà del III secolo il filosofo cristiano Origene per primo collocò Gesù neonato in una grotta e vi aggiunse il bue e l'asinello. Poi il Bue l'asinello con i pastori e tante altre scene tipiche del presepio sono state studiate da antropologi, da studiosi delle religioni, perché sono tutti simboli. Che
la
sarebbe
grotta,
troppo lungo adesso
spiegarli tutti, ma ad esempio soffermiamoci sulla grotta, che
ecco,
ovviamente è un simbolo importante.
No, la grotta è ormai è reperibile sia in presepi antichi che in quelli familiari, ma anche in tante canzoni e inni che riguardano la natività. E non ci deve meravigliare, perché la grotta è il luogo di nascita di molti antichi esseri soprannaturali ed appartiene a millenarie credenze pre-cristiane che sono connesse alle grandi divinità femminili della terra e della natura. E come tante volte abbiamo avuto modo di dire, credenze millenarie radicate così profondamente è fatale che poi si innestino in credenze successive, perché sono troppo quasi ormai impiantate nell'immaginario collettivo. Comunque la prima natività, diciamo così, storica, se vogliamo ricostruire la storia, è quella di San Francesco d'Assisi, che nel 1223 a Greccio creò un presepio vivente. Però, guardiamo bene, non c'erano personaggi, c'era soltanto la mangiatoia, il bue e l'asinello. Non vi era né la grotta né la stalla. La prima scultura inanimata, diciamo, che rappresenta un presepio, fu quella dello scultore grandissimo Arnolfo Di Cambio, che nel 1290-91 scolpì delle statue di legno a grandezza naturale, raffigurano la Sacra Famiglia con i due animali, la Madonna seduta col bambino in braccio. Ora il gruppo scultorio è custodito a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Poi dal 1300 in poi tutti i più grandi artisti italiani e stranieri si sono cimentati e sfidati, potremmo dire, nelle raffigurazioni della Natività, da Giotto a Piero della Francesca, il Ghirlandaio, Rembrandt, Rubens, e che più ne ha più ne metta, perché la Natività è stato uno dei soggetti più rappresentati nella storia dell'arte. Ora, nei primi secoli, e questo è un particolare curioso, a cui forse pochi hanno fatto caso, Maria era rappresentata quasi sempre in posizione distesa, quindi sdraiata, con accanto il bambino. Come possiamo immaginare, qualsiasi tipo di natività umana. E successivamente poi fu rappresentata seduta con Gesù bambino in braccio, come abbiamo visto in Arnolfo Di Cambio. Poi, con l'affermarsi del culto mariano, si preferì rappresentare la maternità di Maria in un modo meno umano. Cioè, le donne normali, e dopo che hanno avuto il loro bambino, sono sdraiate col bambino accanto, ma questa non è una donna normale, non è un parto normale, non è un neonato normale. Quindi nei presepi diventò abituale a rappresentare la Madonna e San Giuseppe inginocchiati in adorazione ai lati del bambino divino.
Protagonista indiscussa della storia del presepe, ma anche della sua attualità, è certamente la città di Napoli.
Sì, la maggiore diffusione del presepio avvenne anche a Napoli. Pensi che già nel 1324 è menzionata in alcuni scritti una casa aristocratica che aveva la cappella del presepio, quindi quasi immediatamente dopo il presepio di Greccio. Poi dal 1400 in poi a Napoli si affermarono dei professionisti, si chiamavano figurarum sculptores ed erano i presepisti, cioè artigiani che preparavano e allestivano i presepi e scolpivano a mano, una per una, tutte le statuine. Però bisogna anche dire, per essere corretti, a onor del vero, che uno dei più antichi presepi tuttora esistenti non è a Napoli, ma è a Bologna, nella chiesa di Santo Stefano. Comunque dal 1600 in poi, questo ci interessa da vicino dato il soggetto della nostra trasmissione, durante le festività natalizie nelle case aristocratiche italiane non mancava mai un presepio, a volte piccolissimo, quasi delle cappelle in miniatura da usare come soprammobile. Però, tornando a Napoli, dal 1700 tutte le famiglie della nobiltà gareggiavano fra loro nella bellezza, nella sontuosità dei presepi allestiti nei vari palazzi aristocratici. Era enorme, famoso proprio quello del Palazzo Reale, con migliaia di dettagli e con figurine, sempre, ripeto, scolpite a mano, vestite di stoffe preziose e ornate di gioielli veri in oro e pietre preziose. Fu Carlo III di Borbone a dare l'avvio a questa consuetudine del presepio bello, sontuoso e nei palazzi nobiliari. Da lui in poi, da Carlo III e Borbone in poi, tutti i sovrani napoletani con le loro corti, ogni anno, a Natale e durante tutto il periodo natalizio, si recavano in una sorta di pellegrinaggio, è qui che nasce anche una certa abitudine nostra, a visitare i presepi che erano stati predisposti nelle case aristocratiche della città. Quei presepi a volte occupavano, penso, intere stanze, erano dei capolavori di arte e di artigianato e rappresentavano realisticamente il mondo e le attività di quella classe aristocratica ed erano ambientati negli interni, negli esterni e davano dei bellissimi scorci della Napoli dell'epoca. Poi col tempo l'uso passò anche alle famiglie della ricca borghesia e finalmente alla gente del popolo, artigiani, contadini, popolani, che però preferirono ambientazioni e personaggi più semplici e più vicini alla loro vita.
Come è avvenuto questo salto? Cosa ha portato il presepio fuori dai palazzi aristocratici e invece lo ha fatto entrare nelle case di tutti?
Avvenne perché per la prima volta si poté fare quello che potremmo chiamare una produzione a basso costo. Come fu possibile? Fu possibile grazie all'invenzione degli stampi. Cioè gli stampi permisero di velocizzare la lavorazione delle varie componenti del presepio. Cioè non era più necessario scolpirle a mano una per una, ogni visino, ogni faccino con le piccole mani e tutte le pieghe degli abiti, eccetera. Si facevano gli stampi che poi venivano riempiti con terracotta, ceramica, con quant'altro, e quindi si potevano fare da un solo stampo moltissime statuine. Ma alcuni di questi stampi erano modellati da valenti artigiani, da degli artisti. Per esempio, per dare un'idea, a Roma autore di questi stampi era l'allora giovanissimo Bartolomeo Pinelli, che diventerà famoso come il pittore della sua Roma dell'epoca.
Abbiamo parlato di Napoli, abbiamo accennato anche a Bologna, ma Roma è una città che ha una grandissima tradizione legata ai presepi.
Sì, una grande e lunga tradizione legata ai presepi. E nei presepi romani la scenografia prediletta era quella agreste. Quindi abbiamo la campagna romana con i famosi acquedotti sullo sfondo, paesaggio anche pastorale con pastori e pecore, che era tipico del paesaggio romano ottocentesco. Poi però, fine dell'Ottocento, primi del Novecento, furono preferiti dai presepisti degli sfondi che erano ispirati dagli acquarelli della Roma popolare, perché ci accorgiamo che le cose valgono quando stiamo per perderle, come spesso succede. E questa Roma popolare, delle stradine piccole di Trastevere, del fiume, eccetera, stavano praticamente finendo, perché venivano fagocitate dall'urbanizzazione, da un piano urbanistico diverso. Poi nel Novecento il presepio viene in parte declassato a favore dell'albero di Natale, anche se l'origine dell'albero di Natale non è straniera come molti pensano. Quindi piano piano si riprese l'abitudine alla scenografia, al paesaggio della Roma ottocentesca, che rappresenta e viene rappresentata in quasi tutti i presepi attuali evidenti a Roma. Poi nel Novecento, vede qui un po' più tardi che a Napoli, in tutta Italia venne consacrata dalla tradizione l'abitudine del presepio casalingo, o grande o piccolo, trasmesso dalle nonne, quindi abbiamo presepi con le statue e statuine molto semplici, magari fatte con stampi da artigiani di piccoli paesi, ma ci sono presepi tuttora nelle famiglie, tutti noi li conosciamo, che magari hanno le statuine della nonna che risalgono a un secolo e che è appunto diventato una piccola abitudine familiare. E quindi dall'8 dicembre al 2 febbraio, la Candelora, il giorno che commemora la presentazione di Gesù al Tempio, in tutte le città grandi e piccole del mondo cristiano, si svolge quello che io veramente amo e che possiamo definire un pellegrinaggio urbano, con la gente che da sola o a gruppi si reca di chiesa in chiesa per visitare i presepi. E come tanti altri analizzati nel corso di questo programma, questo è un itinerario che condivide molte peculiarità col pellegrinaggio classico.
Quando nascette l'inno, quando nascette l'inno, a Betlemme, era notte. se scetaien, de presta se scetaien l'augiella, cantando de la forma tutta nova, ponzia grille con i strille e zomban a caella, è nata, è nata. Dicevano lo Dio che ci ha creato, è nato, dicevano lo Dio che ci ha creato.
E siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, il canale 105 FM, Monia Parente al microfono, con me in studio l'antropologa Gabriella Marucci, che ci sta raccontando la storia della visita ai presepi, una tradizione antichissima e che ogni anno si ripete tra l'8 dicembre e il 2 febbraio, il giorno della presentazione di Gesù al Tempio, comunemente chiamato il giorno della Candelora. Ci parlava, professoressa, di questo pellegrinaggio che lei ha definito urbano e che ha molte analogie con il pellegrinaggio classico. Ripartiamo da qui. Quali sono queste analogie?
Vede, visitare i presepi, come i pellegrinaggi, così come comunemente li intendiamo, è naturalmente un itinerario fisico, perché ci si reca di strada in strada, di chiesa in chiesa, quindi è un'azione materiale che fa parte in tutto per tutto del cammino ritualizzato. Ma è anche un viaggio interiore che vuole annullare, come in tutti i santuari, il divario fra il presente e il passato, fra l'avvenimento originario, che può essere un'apparizione, una visione, in questo caso la natività, e il momento attuale. Quindi noi, visitando un presepio, ci possiamo lasciare alle spalle il mondo del quotidiano e il momento della nostra vita comune e immergerci in quel particolare momento. Quindi per qualche minuto, di tappa in tappa, di chiesa in chiesa, i fedeli si possono staccare dal loro quotidiano ed immergersi, come in tutti i pellegrinaggi, in quell'altrove, l'altrove in cui è avvenuto il prodigio dell'incarnazione. Si cammina di chiesa in chiesa, sì, ma si compie anche un itinerario simbolico interiore verso un tempo sacro. Qui ogni tappa rappresenta la rifondazione di un valore e di una fede. E se in aggiunta si accompagna dei bambini, avviene anche la trasmissione a questi bambini di quegli stessi valori, di quella stessa fede, in un temporaneo distacco dal quotidiano. Ecco perché ne parlo come di un pellegrinaggio urbano. Quindi il presepio, anche il più semplice, visitato anno dopo anno, di chiesa in chiesa, presepi che rimangono uguali negli anni quasi sempre, ma dimostrano, questi presepi, che il loro esserci è efficace, perché riesce ogni anno a collegarci col mistero e con il sacro. Poi io ritengo che questo particolarissimo pellegrinaggio urbano ha una caratteristica che è comune a tutti i pellegrinaggi moderni: si colloca nel tempo libero. Cioè, mentre una volta il pellegrinaggio antico voleva dire allontanarsi dalla propria vita comune, quotidiana, per un anno, per mesi, a volte anche per molti anni, nel pellegrinaggio moderno, date i mezzi, data la tecnologia, nel tempo libero, che può essere di vacanza, di ponte, si prende un treno, un aereo, una macchina, un pullman e ci si reca a vedere un santuario. In questo caso, quindi, anche il presepio, il pellegrinaggio urbano, fa parte del tempo libero, il tempo della gioia. Quindi nei grandi pellegrinaggi internazionali è necessario una qualche burocratizzazione, una qualche organizzazione, servono orari, servono tempi, servono scalette di marcia. Quindi in questo contesto così organizzato e burocratizzato e veloce si può perdere, si perde quella componente ludica della gioia, del piacere, che da sempre, dalle origini, è connessa proprio indelebilmente ai viaggi pellegrinali. E nel caso dei presepi trova poi l'aiuto e il conforto nell'aspettativa della visita, negli inni che fanno da sottofondo al presepio, nelle luci e anche nei ricordi dell'infanzia.
Possiamo dire che c'è una caratteristica in più di ogni presepio, perché già preparare il presepe già di per sé è un rito,
certo.
È qualcosa che comunque coinvolge, significa molto ed è anche qualcosa che ritorna, un rito ciclico, annuale.
Questo è importante perché la percezione cristiana è ormai tutto il mondo occidentale del tempo è quella del tempo ciclico, e rifare ritualmente ogni anno ad ogni occasione lo stesso tipo di attività, in questo caso abbiamo un presepio, in alto una processione, in alto una festa, è sempre un riallacciarsi al passato, cioè c'è sempre un passato che torna. Nel momento stesso in cui prepariamo un presepio, ma pensiamo anche alla nostra esperienza personale, noi prepariamo un presepio, tiriamo fuori gli scatoloni, le casse, eccetera, e ci sembra, pensateci, stiamo rimettendo le statuine più o meno come negli anni scorsi e stiamo annullando l'anno che è passato. Cioè, ma come? È già passato un anno? Lo stiamo annullando. E stiamo annullando tutti gli anni che ci separano simbolicamente dall'evento prodigioso, in questo caso la nascita, l'umanizzazione, l'incarnazione del Cristo, perché rappresenta una nostra sensazione che possiamo quasi tutti sentire e percepire, anche chi non è mai andato in pellegrinaggio.
E questo desiderio di appropriarsi di questo evento è testimoniato anche dalla caratterizzazione dei presepi, ognuno lo ambienta.
Sì, noi abbiamo varie ambientazioni e scenografie, ogni città, ogni paese, anche ogni casa, quindi abbiamo presepi napoletani, romani, siciliani, spagnoli e quant'altro. Quindi ogni presepio si adatta ad un particolare contesto culturale storico che è noto alla collettività che poi va a visitarlo, che quindi lo capisce, lo comprende. Quindi riusciamo così a umanizzare, a rendere vicino a noi un evento soprannaturale stupefacente che non è concepibile. Quindi, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, l'umanità da sempre deve fare i conti con il soprannaturale, con l'inconoscibile. Ammetterne la presenza porta con sé, paradossalmente, ma inevitabilmente, la necessità di derubricarlo a livello della capacità di comprensione umana, perché se no non arrivo a capirlo. Ed ecco nel nostro caso ricostruzioni paesaggistiche, la capanna, la riproduzione di arte e mestieri, di scene di vita che rendono questo immenso, stupefacente episodio soprannaturale all'altezza della mia comprensibilità. Questo naturalmente aumenta nel caso in cui ci siano presepi viventi. L'Italia è piena di presepi viventi, ci sono addirittura interi paesini che si trasformano come Marcellano in Umbria, interi quartieri come San Martino a Gubbio, che diventano presepio con i paesani che si vestono con i costumi o con statue ad altezza naturale, per cui si può camminare anche mezz'ora, anche un'ora, per ore, in un paese ed immergersi in questa full immersion, diciamo così, nel tempo che è passato, e quindi riavvicinarci al prodigio.
Ci fermiamo qui, grazie professoressa per averci raccontato la storia del presepio.
Grazie a voi, arrivederci.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
La visita ai presepi.